Il tema, come sapete, abbiamo visto l'influenza delle forze della malvagità nel nostro mondo. E abbiamo visto la volta scorsa, se vi ricordate, i campi che le forze della malvagità preferiscono. E il primo campo dove amano agire è quello mentale, della mente del credente. Non possono entrare nel nostro cuore, ma possono a livello mentale in qualche modo bloccarci, possono avere delle macchinazioni, e nello specifico loro vogliono costruire delle fortezze nella nostra mente, come abbiamo visto la volta scorsa. Qual è la cronologia perché possano creare delle fortezze nella nostra mente? Beh, prima di tutto devono trovare una base non curata. Abbiamo detto che ci devono essere degli ambiti a livello della nostra mente che in qualche modo non l'abbiamo modificata e l'abbiamo lasciata per noi, non l'abbiamo ceduta al Signore, allo Spirito di Dio, e questo è un ambito nel quale le forze della malvagità possono giocare. Mi ricordo un po' di anni fa, si convertì dopo nel tempo, si è visto che si è convertito, un giovane, e questo giovane praticamente arriva nella chiesa con orecchini, capelli lunghi, e chiaramente gli anziani, perché era debole nella fede, non gli dicevano niente. E quando dopo un po' io lo rividi, questo credente, e lui ascoltò questo messaggio in un contesto, quando io lo rividi senza orecchini, capelli normali, come insegna la scrittura, e mi venne a salutare, mi disse: fratello Gino, guarda, ti devo ringraziare per quel messaggio, perché quella circostanza io capii che avevo delle fortezze che mi trascinavo. Infatti io dicevo che quelle cose mi ricordavano il mio passato, mi ricordavano dei miei affetti, ok? E quindi mi tenevano prigioniero e io non riuscivo ad ubbidire alla parola. Questo è un esempio, fratelli. È un esempio di una base non ceduta allo Spirito di Dio. È un esempio di uno spazio nel quale le forze della malvagità giocano perché noi possiamo lasciarli costruire, come abbiamo visto la volta scorsa, e quindi da questo pensiero che loro mettono nella nostra testa diventa una considerazione, cioè iniziamo a pensarci bene, ci ripensiamo, poi diventa un atteggiamento, abbiamo detto la volta scorsa, diventa un'azione e infine diventa un'abitudine. Chiaramente, quando diventa un'abitudine, vuol dire che siamo diventati, brutto usare questo termine, ma è la realtà, da un punto di vista mentale siamo diventati schiavi. Nella nostra mente ci sono delle fortezze costruite dal nemico che non ci lasciano liberi, ma c'è un rischio ancora più grande. Sapete qual è la tragedia? Che le forze della malvagità, una volta costruita e rafforzata quella fortezza, loro pensano subito a costruirne un'altra vicino. È chiaro? Quindi non è che hanno costruito quel pensiero nella nostra mente e si fermano lì. No, ne costruiranno, cercheranno di costruirne altri. Allora, la domanda che ci poniamo è: esiste una soluzione? Abbiamo visto la volta scorsa che c'è la prevenzione che vale più della cura, cioè noi dobbiamo prevenire piuttosto che curare, l'abbiamo vista la volta scorsa, attraverso il rinnovamento della nostra mente. Ma se nella mia vita oggi ci fossero delle fortezze, come le posso io affrontare? Le lascio lì? Non ho più scampo? Qual è l'aiuto che il Signore mi può dare? Allora andiamo in Seconda Corinzi, lo rileggiamo. Seconda Corinzi, capitolo 10, lo rileggiamo da versetto 4. Non abbiamo fatto un commento esegetico di questi versetti perché ci vorrebbero due o tre incontri solo per spiegare questi versetti, ma cogliamo, come dire, gli elementi che a noi servono. Il versetto 4 dice: infatti, le armi della nostra guerra non sono carnali, ma hanno da Dio il potere di distruggere le fortezze, poiché demoliamo i ragionamenti e tutto ciò che si eleva orgogliosamente contro, che cosa? La conoscenza di Dio, facendo prigioniero ogni pensiero fino a renderlo ubbidiente a Cristo, e siamo pronti a punire ogni disubbidienza quando la vostra ubbidienza sarà completa. Qual è il rimedio che Dio ci dà? Beh, alla luce di questo versetto 4 leggiamo che ci dà delle armi che non sono carnali, cioè la soluzione, fratelli, non sta in qualche rimedio umano, ok? Ma la soluzione sta sempre dalle indicazioni che la scrittura ci dà. Io vi voglio ricordare, lo ricordo anche a me, che quando noi ci ammaliamo spiritualmente, ciò che, di cui noi abbiamo bisogno principalmente è la medicina spirituale. Che cos'è una malattia spirituale? Vi ricordate? L'avrò detto moltissime volte. È qualcosa che entra nella mia vita e interrompe quella relazione col Signore. Che cosa mi serve perché questa malattia spirituale possa essere tolta, curata? C'è bisogno di una soluzione spirituale, non c'è una soluzione umana. Allora, no, ci dà delle armi che non sono spirituali, non sono carnali, poi sono armi date da Dio, abbiamo letto, sono potenti. Se vi ricordate, abbiamo spiegato che in Efesini capitolo 1 ci viene ricordato che Dio mette a disposizione per noi una potenza grande, ed è la stessa potenza che Dio ha risuscitato Gesù Cristo dai morti. E poi è una potenza che è capace, dice qua, di distruggere le fortezze. Allora dobbiamo capire come dobbiamo muoverci. Per brevità non leggiamo di nuovo il capitolo 6 di Efesini, perché lo commenteremo nei prossimi incontri, se il Signore piacerà, e vedremo arma per arma che il Signore ci dà nel capitolo 6 queste armi spirituali che ci servono per fare che cosa? Versetto 10, per combattere, quindi per combattere con la forza di Dio, ci insegnano a combattere con la forza di Dio questi elementi dell'armatura del credente, poi è necessario che noi la indossiamo, ubbidiamo a quello che Dio ci dirà, ok? Perché se vogliamo combattere dei meccanismi spirituali con la nostra intelligenza, siamo tagliati fuori, non ce la possiamo fare, le forze della malvagità ci mangiano, ok? Poi dobbiamo indossare la completa armatura, abbiamo detto, e infine c'è un altro elemento importante che ci viene spiegato questa volta in Prima Corinzi 2:16, che leggiamo. Prima Corinzi 2:16, se non ho sbagliato, sì, giusto? Leggiamo anche il versetto 15. Qui troviamo un altro elemento base, una medicina base, perché noi possiamo anche qui prevenire, ma anche curare, ok? Versetto 15. L'uomo spirituale. Che fa l'uomo spirituale? Che fa l'uomo spirituale? Invece giudica ogni cosa, cioè qui il giudizio sta, valuta ogni cosa, ok? Non è che si mette a fare il maestro, no. Giudica ogni cosa, cioè valuta ogni cosa, ed egli stesso non è giudicato da nessuno. Infatti, chi ha conosciuto la mente del Signore da poterlo istruire? Attenzione all'inciso adesso, per favore, sottolineatelo, vi prego, con la penna rossa. Dice qui, ora noi abbiamo la mente di Cristo. Che significa avere la mente di Cristo? Perché posizionalmente noi, se siamo dei cristiani, abbiamo la mente di Cristo. Ma che significa avere la mente di Cristo? Beh, il primo elemento è che chi ha la mente di Cristo crede che la parola di Dio è inerrante. Non so spiegare tutto, non so dare una spiegazione a tutto, ma io so che questa parola non contiene errori, è la bocca di Dio che è rivelata a noi uomini. Secondo, avere la mente di Cristo non è una mente che ragiona sulle cose che Dio ci chiede. Dio non ci chiede di valutare, Dio ci chiede di ubbidire. Questa è la differenza. Perché noi non possiamo capire tutto quello che Dio ci chiede. Ci sono a volte delle cose, siccome noi non conosciamo il futuro, siccome noi non abbiamo l'esperienza di, grazie, per forza del Signore, siamo limitati, noi non vediamo al di là della nostra, del nostro orizzonte. Allora abbiamo bisogno di fidarci e di mettere in pratica quello che il Signore ci chiede. Una mente di chi ha la mente di Cristo non è un individualista, ma ragiona in modo collettivo. Ok? Ma vedremo qualcosa in più fra un po'. Quindi, qual è lo scopo per cui ci viene data questa armatura che noi studieremo bene? Beh, ci viene data per resistere alle forze della malvagità, ci viene data perché? Perché, fratelli, le forze della malvagità sono spietate, ci colpiranno da tutte le parti, vedremo, colpiranno i nostri affetti, i nostri figli, il nostro marito, la nostra moglie, i nostri parenti, nostro padre, la nostra madre, è dura. Colpiranno senza pietà la nostra salute, cercheranno di farci ammalare, cercheranno di farci fare delle cose che noi neanche ci immaginiamo. Allora abbiamo bisogno di resistere. Per resistere io ho bisogno di indossare questa armatura. Poi, versetto 13, capitolo 6, ma vi ripeto, poi li vedremo in modo specifico, ci permettono di rimanere in piedi, di restare in piedi. E rimanere in piedi nella scrittura è un segno di vittoria. Poi ci permettono di compiere tutto il nostro dovere. E anche qui dobbiamo ricordarci, miei cari fratelli e sorelle, Dio non ci ha lasciati qua perché noi dobbiamo fare quello che vogliamo. Siamo dei cristiani? Siamo dei cristiani? Se siamo dei cristiani, il Signore non ci ha detto che entreremo in una bella hotel, 4-5 stelle, faremo le nostre ordinazioni, c'è chi ci serve. Se non ricordo male, correggetemi, il Signore ha detto che diventare dei cristiani è, vuol dire seguire Lui, vuol dire prendere la nostra croce, e la croce è uno strumento di morte. Ricordo male, fratelli? Seguire Cristo vuol dire morire a se stessi. Ricordo male, forse, fratelli e sorelle, vorrei ricordarlo a mio cuore. Allora, questo ci permette, se indosseremo l'armatura del cristiano, ci permetterà di compiere tutto il nostro dovere, come scritto nel versetto 13. Ed è questo quello che Dio si aspetta da noi, è proprio questa. Allora, che cosa possiamo fare se pensiamo di avere una fortezza che ci tortura, che non ci permette di vivere serenamente? Come la dobbiamo affrontare questa fortezza? Beh, innanzitutto con onestà di cuore noi la dobbiamo identificare bene, cioè devo capire innanzitutto l'origine di quella fortezza. Vi faccio un esempio. Leonardo mi fa un'offesa. Nella mia mente sono un po' carnalino, mi ha detto una parola Leonardo e nella mia mente io inizio a arriva il pensiero e dice: vedi Leonardo non ti vuole bene. No, ma poi se ci hai pensato bene anche l'altra volta hai detto la stessa cosa, guarda, dico, le forze della malvagità ce l'ha con te. E io poi ci penso, vado a casa, inizio a pensare, mi turba questa cosa e continuo a pensare: Leonardo. E poi diventa una considerazione. E poi dopo la considerazione diventa un'azione, un'abitudine. La mia mente si è abituata a ragionare che su un'osservazione che può essere costruttiva, io inizierò a pensare male. È un'abitudine mentale. La mia mente inizia a ragionare così. E questo è una cosa veramente deleteria. Io devo individuare. Ah, Leonardo mi ha fatto questo torto. Benissimo. Allora, che cosa devo fare io? La prima cosa che devo fare, dopo averla individuata, attenzione, fratelli, può riguardare qualcosa anche del passato, può riguardare, le fortezze possono riguardare qualcosa che riguarda il nostro passato e ci torturerà, le forze malvagità, Satana ci ammazzerà con quei pensieri, li farà diventare dei quintali addosso a noi. Quindi ecco perché è importante andarli a individuare bene. Poi bisognerà a quel punto lì chiedere al Signore di distruggere questa fortezza. Mi inginocchierò, o starò seduto, o dovunque mi troverò, ma nel senso spirituale del termine, mi butterò con la faccia a terra, ma se mi butto con la faccia a terra è meglio. Io dirò al Signore: Signore, ti prego, distruggi questo pensiero che mi tiene legato. Sapete che cosa succederà? Che Dio lo farà in quell'istante. Non sto esagerando. Lo farà in quell'istante. Dio distruggerà quella fortezza. Però adesso c'è una parte che dobbiamo fare noi. Fratelli, ci crediamo che Dio è fedele? Può alzare la mano qualcuno che crede che Dio non è fedele? Ok, quindi ci crediamo tutti che Dio è fedele. Dio distruggerà quella fortezza. Ma adesso attenzione. Lì ci sono dei ruderi. Ci sono delle macerie, dell'immondizia che noi dobbiamo togliere. Come la dobbiamo togliere? Con quel famoso rinnovamento della nostra mente. Come la dobbiamo togliere? Se io ho subito un'offesa, ok? Penserò a Matteo capitolo 18. Se tuo fratello ha fatto qualcosa contro di te, io prenderò la parola appropriata per me. E allora io seguirò quella parola appropriata nella mia mente per togliere le macerie in maniera totale. Se, ad esempio, sono desideri impuri, che cosa farò? Signore, ti prego, distruggi questa cosa che mi tortura nella mia mente. Ma poi che cosa dovrò ricercare? Dovrò ricercare dei brani della scrittura che mi incoraggiano a fare guardiano alla mia vita. Se è un problema sessuale, io devo trovare i brani della scrittura, una volta che ho chiesto di distruggere la fortezza, che mi riempiono la mente delle soluzioni di Dio. Se non faccio così, fratelli, io mi espongo a dei pericoli maggiori. Perché? Le forze a malvagità che sono attente, le forze a malvagità che ci odiano, le forze della malvagità che sono spietate, ci osservano, e quando noi non puliamo la nostra mente, sapete che cosa faranno? Loro verranno a costruire una fortezza ancora più grande di quella. E la nostra condizione diventa peggiore di quella di prima. Peggiore. Quindi vorrei ripetere, fratelli, individuo la fortezza, la devo chiamare per nome, e devo chiedere a Dio di distruggerla, dopodiché, biblicamente, se ho fatto un'offesa, dovrò chiedere perdono, se l'ho ricevuta, cercherò di chiarire, purché mi tolgo questo pensiero dal mio cervello, ok, userò dei passi biblici, userò tutte le strategie bibliche che Dio mi dà per risolvere quel problema. Se ho commesso un peccato sessuale, io chiederò a Dio di rimuovere questo pensiero, di perdonare questo mio peccato, ma poi la mia mente la devo riempire di cose che mi incoraggiano a rimanere in uno stato puro. Ok? Quindi, la mente è il centro del nostro pensiero. L'altra soluzione che Dio ci dà è una mente interamente dedicata a Dio. Marco 12, 13, 30. Passo che conosciamo tutti a memoria. versetto 30, Marco 12, 30, per favore fratelli, anche se conosciamo i passi, mettiamo gli occhi, perché mettendo gli occhi sulla parola ha una forza diversa. E dice al versetto 30, ama dunque il Signore Dio tuo, come? Come lo devo amare? Con tutto il mio cuore, con tutta l'anima tua, con tutta la tua mente e con tutta la tua forza. Quindi per venire fuori la mia mente deve essere una mente consacrata a Dio, deve essere una mente dedicata a Dio. Se io devo amare Dio con tutta la mia mente, vuol dire che io devo fare attenzione a quello che faccio entrare nella mia mente, ai pensieri, alle cose che vedo, alle cose che ascolto, e perché dopo, una volta entrata nella mente, questi pensieri verranno elaborati nel nostro cuore e diventeranno delle azioni. Luca 24, 45, non lo leggiamo. Una mente aperta all'ascolto della parola di Dio, una mente attenta quando Dio ci parla. E poi, come abbiamo letto in 1 Corinzi 2, 16, con la mente di Cristo. Vuol dire che quando Dio mi chiede qualcosa, ok, la farò. Quando il Signore mi dirà che questo è peccato, io non la farò. Quando Dio mi chiederà qualcosa che io non capisco, ma me la chiede il Signore, io dirò, Signore, sono pronto ad ubbidire. Quando tu vorrai, mi darai la spiegazione. Fratelli, questa è una mente che ragiona come la mente di Cristo. Se non faremo così, mi dispiace non farvi, io qui ho le slide con tutte le foto, sapete che cosa succederà? Succederà, fratelli e sorelle, che il nostro campo di battaglia con le forze malvagità sarà pieno di sconfitte e ci saranno un sacco di morti nel senso spirituale del termine. Prenderemo schiaffoni a destra e a sinistra, fratelli, piangeremo a destra e a sinistra, perché abbiamo ragionato con la nostra mente e abbiamo cercato di in qualche modo di sfidare le forze della malvagità con le nostre forze. La scrittura ci consiglia, Efesini 4:27, di non fare posto al diavolo. Prima Pietro 5:8, vi cito i passi per una questione di tempo. Siate sobri, vegliate, il vostro avversario, il diavolo, gira come un leone ruggente cercando chi possa divorare. Non può divorare tutti. Chi può divorare? Chi è che può divorare? Sono coloro i quali rimangono deboli nella fede, carnali nella fede, che lasciano nella loro mente quelle basi di potere alle forze della malvagità, non sono disposti a soffrire. Perché, fratelli? Perché quando abbiamo detto inizia il rinnovamento della mente, sapete cosa succede? Che si soffre. Non è facile. Non è facile combattere contro i pensieri, non è facile combattere contro tutte quelle forze che in qualche modo ci vogliono destabilizzare. Ma se noi inizieremo a fare pulizia, inizieremo a combattere, nel tempo diventerà così semplice che ci guarderemo dietro e ci renderemo conto di essere diventati forti. Osea 4:6, il mio popolo perisce per mancanza di conoscenza. Studiamo la parola, fratelli. Dobbiamo conoscere la buona, santa, accettevole volontà del Signore. Seconda Corinzi 2:11, affinché non siano raggirati da Satana. Infatti, non ignoriamo i suoi disegni o le sue macchinazioni. Se noi studiamo la scrittura, se noi amiamo la comunione fraterna, se noi siamo impegnati a ubbidire, non a discernere quello che ci pare buono e quello che non ci pare buono, beh, noi riusciremo a discernere le macchinazioni di Satana. Fratelli, astuto, ok? Giacomo 4:7, sottomettetevi dunque a Dio, ma resistete al diavolo ed egli fuggirà. Ecco quella, fra virgolette, quella sofferenza nel resistere. C'è questo lavoro che dobbiamo fare noi. Abbiamo i mezzi, Dio ci dà i mezzi. Lo possiamo fare, lo dobbiamo desiderare e non aver paura di combattere, perché è lì che noi troveremo le forze date da Dio. Efesini 6:11, rivestitevi della completa armatura di Dio affinché possiate restar saldi contro le insidie di Satana. Seconda Timoteo 2,26, in modo che, rientrati in se stessi, escano dal laccio del diavolo che li aveva presi prigionieri perché facessero la sua volontà. Fratelli, è una cosa seria. Quando io non frequento più un incontro, quando io decido quando andare in adunanza, quando io decido quando servire il Signore o non servirlo, quando io decido se devo amare o non amare la testimonianza del Signore, la fratellanza, quando io decido se devo donare o non devo donare, beh, io sono un prigioniero di guerra. Dice qua, io sono una persona prigioniera delle forze della malvagità. Fratelli, abbiamo studiato anche, se vi ricordate quando abbiamo parlato del matrimonio, quando le cose non vanno bene fra marito e moglie, abbiamo detto che la tendenza che si ha quando le cose nella coppia non vanno bene è che noi ci creiamo la famosa stanza dei segreti. Vi ricordate? Dove noi entriamo, ci viene data un ormone che ci fa stare bene in quel momento perché ci immaginiamo una vita ideale, idealistica, come la volete dire, e noi che cosa facciamo? Cadiamo sotto il laccio del nemico e noi diventiamo prigionieri del nemico. Ancora un minuto. Dobbiamo astenerci da ogni specie di male. Le cose che noi sappiamo che la scrittura chiama male, prima Tessalonicesi 5,22, dobbiamo chiamarle per nome. Geremia 10,2-3, astenerci dai costumi pagani. Fratelli, la Chiesa vuole assomigliare a quelli del mondo. Noi vogliamo essere come quelli del mondo. Non è forse così? Che nessuno mi deve dire quello che devo fare? Forse stasera qualcuno si sarà anche offeso, perché sto predicando un messaggio esortativo, non lo so. È perché assomigliamo a quelli del mondo. Non mi devi dire quello che devo fare o quello che non devo fare. E sono libero. Oppure gestiamo la nostra vita uguale a quelle del mondo. Ok? Preferiamo delle cose piuttosto che altre. Gettare le opere delle tenebre. Romani 13,12. La notte è avanzata, il giorno è vicino. Gettiamo dunque via le opere delle tenebre e indossiamo le armi della luce. Vedremo più avanti nei prossimi incontri, un passo veramente bello. Dobbiamo gettare via le opere delle tenebre. Sapete perché? Perché noi sappiamo quello che non va bene nella nostra vita e quello che va bene. Siamo d'accordo, fratelli, con onestà. E che poi non abbiamo più la forza per venire fuori, ma io so se c'è qualcosa che devo togliere dalla mia vita o migliorare. Io lo so, ma quando io arrivo in questi meccanismi mentali, io divento schiavo, non ce la faccio più a venire fuori, ok? Non totalmente, c'è sempre il rimedio se ci atteniamo a quello che abbiamo detto fin qui, individuare la fortezza, chiedere aiuto al Signore e mettere nella nostra mente quei passi che ci danno la forza per non far ricostruire quella fortezza. Bene, mi fermo qua. Due parole ancora, 5 minuti, così non torno più su questo. C'è un secondo terreno dove le forze della malvagità amano lavorare. Abbiamo detto, il primo terreno, il loro preferito è la mente. Poi c'è un altro terreno che è la Chiesa. Vogliono lavorare in mezzo a noi. Loro sperano che noi educhiamo i figli in maniera sbagliata, che in qualche modo impostiamo la vita familiare in maniera sbagliata. Loro vogliono che dobbiamo dedicarci a benessere. Fratelli, Dio ci benedice. È vero che ci benedice, Signore? Ci benedice, no? Ma qual è il problema? Non è essere benedetti dal Signore. Il problema è essere schiavi del benessere. Noi possiamo godere di tutto, nei limiti che il Signore ci dà, ma se io divento schiavo del benessere, questo è quello che vogliono le forze della malvagità. L'avarizia, mamma mia, altro grave peccato. Il Signore vuole che noi dobbiamo donare, perché vuole arricchirci ancora di più e vuole arricchire gli altri. È vero? E allora a volte noi cosa facciamo? Guardiamo il fratello, no, ma lui non dona, no, ma quell'altro no, ce li ama, non li mette, quell'altro così. Fratelli, queste sono tutte astuzie di Satana. Se noi facciamo così, ragioniamo così, siamo caduti nel laccio di Satana. Io mi devo confrontare col Signore. Io mi devo ricordare che il Signore sa quanto ho in banca. Io mi devo ricordare che non mi appartiene a me tutto. Io mi devo ricordare che devo essere un buon amministratore. L'altro elemento, la scrittura, il Signore parla di un corpo, le forze della malvagità sperano tanto che noi diventiamo delle isole, delle persone individualiste, delle persone che pensano solo per sé. Noi dobbiamo prendere fiducia nei fratelli. Non sempre, io non sono perfetto, credo che neanche voi lo siate, vero fratelli? Allora io mi devo aspettare qualche volta qualcosa dei miei fratelli, come voi vi dovete aspettare qualcosa da me che non va bene, ok? E quindi io devo imparare a sostenere l'altro fratello, non a evitarlo. Devo imparare a fare attenzione a queste cose, a ricordarmi che io sono un peccatore, i miei fratelli sono dei peccatori, altrimenti io rimarrò deluso, perché avrò delle aspettative da voi e quando voi sbaglierete nei miei riguardi, se sbaglierete, o quando io non ricevo quello che voi mi avete, che io pensavo di ricevere da voi, io diventerò una persona delusa, ok? Parliamo di maldicenze, si potrebbe fare un film. Se ci sono le maldicenze nella Chiesa, Dio dice che è un grave peccato, ma le forze della malvagità dice che bello, bellissimo, fatelo. Questi sono tutti attacchi della forza della malvagità, le calunnie, le invidie, le gelosie, tutte queste cose vogliono le forze della malvagità. E sapete chi attaccano in modo particolare nella Chiesa? Uomini e donne che vogliono vivere fedelmente. Sei un uomo fedele? Sei un uomo che ha un potenziale? Sei un uomo promettente? Sei una donna promettente da un punto di vista spirituale? Sarai attaccato. Preparati. Ti attaccherà. Ti attaccherà non tirandoti i pugni. Ti attaccherà forse facendoti credere che il benessere, forse non vale la pena rinunciare a benessere per servire delle persone che poi mi criticano, che poi non mi dicono neanche un grazie. E allora perché io li devo servire? Mi faccio 2 mesi in più di vacanza, ma che mi importa a me? È vero? Perché devo donare? Questi mi creano dei problemi. Se sei un uomo di valore, preparati, sarai attaccato. Se non vieni attaccato, vuol dire che sei già molto probabilmente un collaboratore delle forze della malvagità, che non possa essere così per nessuno di noi. Satana attacca gli uomini migliori. Se Dio vuole, vedremo dei meccanismi, degli esempi, giovedì, 2 esempi che ci fanno capire come attacca gli uomini migliori, come Dio nella sua grazia, fratelli, sa preservare gli uomini e donne, uomini nel senso generale del termine, che lo amano dalle forze della malvagità, e vedremo anche coloro i quali vogliono fare i furbi, gli astuti, la brutta fine che fanno quando cadono nelle forze della malvagità. Che il Signore possa darci la fede giusta, fratelli, possa accrescere la mia fede, perché possiamo credere a queste cose. Non guardate chi predica, ma guardiamo a quello che la Scrittura ci dà. Che il Signore ci benedica. Amen. Amen.